Io lavoro sui tessuti antichi, quindi il mio spazio accoglie arazzi, tappeti, tessuti di varie provenienze, pubblici e privati, e io proprio materialmente ci lavoro sopra con ago e filo e pazienza. Il mio percorso professionale nasce proprio a Brescia, perché ho frequentato la scuola di restauro qui. E dopo varie vicissitudini sono tornata, perché ero proprio alla ricerca di una comunità, un network di cui far parte e dare spazio a una professione che è poco conosciuta e anche un po' antica per certi versi, quindi rinnovarla in questo senso più contemporaneo.
Beatrice Campanella è nata a Genova, ma un po' per amore e un po' per necessità ha deciso di stabilire il suo laboratorio al MOCA, lo spazio per le nuove culture, creato in uno dei luoghi più prestigiosi del centro storico di Brescia, Palazzo Martinengo. E come lei, altri giovani talenti dell'artigianato, del digitale e della comunicazione, come Marco Bellini, titolare insieme a Linda Alborghetti di uno studio di graphic design. Bellini è arrivato a Brescia dopo il diploma all'Accademia di Belle Arti di Bergamo e un periodo trascorso a Berlino.
Noi siamo entrati qui ormai un anno fa ed è stato un ingresso importante, nel senso che ci ha permesso di conoscere la struttura, di conoscere le persone. Noi comunque arrivavamo da fuori, da esperienze differenti, e non avevamo riferimenti anche proprio dal punto di vista delle organizzazioni in città. Quello che noi facciamo è anche progettare cose di dimensioni diverse, per supporti diversi, per contesti diversi, e forse è questo la cosa migliore che ci è successa qui dentro, ovvero il poter scoprire di non offrire un servizio univoco, ma piuttosto tutta una ramificazione di soluzioni a chi poi ci troviamo davanti, no?
Il MOCA, questo grande centro per l'innovazione, è all'incrocio tra Moretto e Cavour, due strade cruciali vicino al cuore della città, la via dell'arte e quella del commercio, ed è uno dei simboli della metamorfosi in corso. Il vecchio tribunale trasformato in incubatore di start-up, se non è un capolavoro di riconversione, è sicuramente una prova di saggezza. Da qui parte il nostro viaggio in questo primo episodio del podcast Di Dove. Un viaggio nella nuova Brescia, che scommette su se stessa e guarda lontano, tenendo però sempre ben presente il passato.
Brescia ha un patrimonio culturale, artistico, straordinario, un sito UNESCO, i Longobardi in Italia, il più grande sito archeologico romano urbano del nord Italia, la Vittoria Alata, uno dei 30-40 bronzi dell'antichità che rimangono all'umanità, una pinacoteca incredibile, frutto del collezionismo bresciano, recentemente rinnovata, e un tessuto urbanistico ancora completamente da scoprire nel suo retaggio comunale e non solo veneziano.
Stefano Karajov è il direttore della Fondazione Brescia Musei. Lo abbiamo incontrato nella Basilica di San Salvatore, che fa parte del grandioso complesso monumentale di Santa Giulia. E qui ci ha raccontato anche del ritorno a Brescia della Vittoria Alata, il simbolo dell'identità cittadina, previsto a giugno del 2020, dopo due lunghi anni di restauro.
Brescia, con il rientro della Vittoria Alata, si propone di riqualificare completamente l'area archeologica romana. La Vittoria torna e non viene collocata in Santa Giulia, ma realizziamo un nuovo museo, il nuovo Capitolium, a lei dedicata. Nella cella orientale del Capitolium, un grande architetto, Juan Navarro Baldeweg, ha realizzato un progetto straordinario in cui la Vittoria Alata viene innalzata e diventa effettivamente un simbolo, quale è sempre stata, in un contesto monumentale di unico pregio come il Parco Archeologico di Brescia Romana.
Prossima fermata, next stop, San Faustino.
Per proseguire il nostro viaggio in città, il mezzo migliore è la metropolitana. Un inatteso luogo delle meraviglie. Perché se una moderna subway in una città di 200.000 abitanti è cosa rara, la sorpresa ulteriore sta nell'estetica, nell'organizzazione degli spazi e soprattutto nella funzionalità. Una metropolitana leggera senza conducente, in cui l'automatismo integrale garantisce più sicurezza.
La scommessa era se questa infrastruttura desse dei risultati importanti. Li ha avuti soprattutto in termini di passeggeri.
Questo è Marco Medeghini, direttore generale di Brescia Mobilità, il gruppo che gestisce in maniera integrata metro, autobus, parcheggi, bike e car sharing.
Siamo passati dal 2013, anno di apertura della metropolitana, ad oggi, con un oltre 40% di aumento di passeggeri nel trasporto pubblico locale. Credo che in un momento come questo, in cui la pianura padana, come sempre, è afflitta da problemi di inquinamento ambientale da polveri, chiaramente questo è un grande successo per una città di medie dimensioni.
Le 17 fermate collegano i quartieri a nord con quelli a sud-est e ognuna di queste fermate è un elemento fondamentale per raccontare l'evoluzione più recente della città. Nel sottosuolo, la tecnologia del movimento si sposa con alcune grandiose opere di arte contemporanea.
Questo progetto ha voluto essere diverso dalle solite metropolitane fatte di passaggi angusti, cunicoli, tante curve. Perché questo? Perché si voleva dare la luce dall'alto, quindi si ha l'impressione di essere in un aeroporto più che in una metropolitana, e la luce dall'alto dà una sensazione di maggior tranquillità e sicurezza. Ci si sente, insomma, più all'aria aperta, tra virgolette, non nel sottosuolo. Abbellirla con l'arte contemporanea è stato un progetto che, a mio parere, è molto interessante e molto importante. Cioè la contemporaneità dell'infrastruttura si abbina bene con la contemporaneità dell'arte.
In superficie, la sistemazione dei piazzali delle 17 stazioni è diventata l'occasione per ripensare il paesaggio cittadino e renderlo più vivibile, accogliente. E la riqualificazione degli spazi urbani è la missione di Brescia Infrastrutture, la società proprietaria della metropolitana, che ha un ruolo di primo piano anche nella progettazione di grandi opere pubbliche, secondo una logica del tutto nuova.
Una città non si misura sostanzialmente dal numero degli abitanti, dal reddito che ha, ma anche dai servizi che può dare. E i servizi vanno visti con lungimiranza, non solo interpretando quelle che sono le dinamiche appunto di crescita demografica o di decrescita demografica, eccetera, ma per la cura che si deve avere per la nostra vita.
Questo è Fabio Lavini, presidente del Consiglio di Amministrazione di Brescia Infrastrutture. Brescia, dice in sostanza Lavini, vuole uscire dal luogo comune di città industriale. Per questo punta sempre di più a realizzare progetti capaci di anticipare le richieste delle generazioni future. Una visione a lungo termine, insomma, di cui il fiore all'occhiello sarà il Parco delle Cave, un'oasi naturalistica con percorsi per passeggiate, sponde piene di verde e laghetti dove praticare sport d'acqua. Un bacino è già pronto, altri due saranno completati entro il 2021.
Lei, se avesse sorvolato la zona sud-est della città, trovava dei bubboni che erano l'esito dell'escavazione della sabbia nella zona di San Polo. Sabbia, peraltro, di grande pregio nelle costruzioni, e proprio per quello lì sono state scavate miliardi di tonnellate di sabbia. E da lì l'interpretazione dell'amministrazione di recuperare questi spazi e di creare lì il parco acquatico cittadino più grande d'Europa, con un impegno notevole, noi siamo impegnati nella progettazione, ma tanto sarà anche la cura di queste aree, vuol dire portare lì i giovani, lo sport, piantumazioni, verde, ossigeno, piste ciclabili, metropolitana, tutto anche lì sarà servito in questo modo. Lo è già di fatto, in buona parte lo è già.
Un altro intervento ambizioso a cui partecipa Brescia Infrastrutture è quello su Via Milano, nella periferia ovest. Una strada di fabbriche dismesse, case poco richieste sul mercato immobiliare e tanto traffico. L'abbiamo percorsa insieme a Nadia Busato, project manager di Brescia Smart City, una società del gruppo A2A che sviluppa progetti innovativi per le città e collabora con il comune in questo non facile tentativo di rigenerazione urbana.
La grande scommessa è stata proprio investire su Via Milano, perché è una via che storicamente ha rappresentato tanto per questa città a livello proprio di impresa e anche di conciliazione tra la vita, quindi la formazione della famiglia, l'investimento del futuro delle famiglie e il lavoro delle persone. Oggi è la testimone di un passato che è finito ed è anche una grossa presa in carico di spazi enormi, anche compromessi a livello ambientale, ma che possono assolutamente risorgere, rinascere e rappresentare delle prospettive sostenibili per la città del futuro.
Il piano di riqualificazione di Via Milano prende il nome di Oltre la strada e ha l'obiettivo di restituire alla città un quartiere meglio servito dai trasporti pubblici e più appetibile per i residenti e per i commercianti, sia quelli di oggi che quelli di domani. Per ora è puro work in progress, almeno fino al 2021, ma così, a occhio, è più di un semplice camouflage estetico. Al posto della Ideal Clima, una fabbrica chiusa, sorgerà un teatro con due sale, 570 posti a sedere e una torre scenica di 18 metri che svetterà sulla città. Poco distante, sulla ex Caffaro, nasceranno il Museo dell'Industria e del Lavoro, il nuovo Museo delle Scienze, un parco pubblico di 10.000 metri quadrati, un polo per le associazioni, residenze in affitto a canone concordato e spazi di coworking.
La grande sfida adesso è il lavoro. Quindi per il prossimo futuro tutti i progetti di cui noi teniamo conto devono saper produrre dei posti di lavoro reali nella città, che significa sia formare oggi delle persone che lavoreranno anche domani, sia creare impresa, perciò reinvestire il capitale nella città, e non significa fare necessariamente profitto, perché il mondo del no profit è quello più promettente per occupare gli spazi urbani.
Altre aree decentrate e disagiate di Brescia sono già state in parte rilanciate, anche grazie a interventi di street art promossi dall'associazione True Quality e patrocinati dal comune. Tutto è iniziato dal quartiere di San Polino, poi sono stati coinvolti quelli di Violino, La Marmora e soprattutto San Bartolomeo, dove la Fondazione Musil ha trasformato un'antica fucina in museo del ferro, recuperando una molatura e un maglio del 600. Proprio qui, a San Bartolomeo, abbiamo incontrato Vera Bugatti. Vera è l'artista che ha realizzato sul lato cieco di un palazzo una meravigliosa, commovente opera di street painting alta 12 metri.
È un'imponente figura femminile, canuta, quindi per tutti una nonna gigante, che tiene in mano una bilancia e la mostra proprio in primo piano, e sui piatti della bilancia vengono pesati un cuore umano, hanno detto i bambini della scuola dell'infanzia, e un sacco con del denaro. Quindi pone una scelta tra l'essere e l'avere. Il titolo infatti è Out Out. In questo momento la bilancia pende dalla parte dell'avere, quindi del possesso e dei beni materiali, e invece vorrei che in modo simbolico, quindi metaforico, le persone si appendessero al piatto della bilancia dalla parte dell'essere, per dare invece nuovamente importanza alle relazioni, quindi al restare umani.
Wide Walls, uno dei siti di riferimento per l'arte moderna e contemporanea, ha inserito Out Out di Vera Bugatti tra i più bei murales al mondo del 2019. Ma qual è stata la reazione dei residenti di San Bartolomeo alla sua opera?
Innanzitutto è stata una novità per le persone, ma è stato bello vedere che man mano hanno cominciato a fare domande, a voler sapere innanzitutto perché fossi lì, che cosa volevo dire con la mia opera, e anche chiedere ovviamente da bresciani se avevo il permesso per farla. Poi mi pare che alla fine abbiano apprezzato anche quello che era il messaggio della mia opera, che comunque era un messaggio universale, quindi realizzato nel loro quartiere, ma con l'intento di parlare a tutti.
Davanti a questo enorme affresco non si va per caso, ma per curiosità. E così si finisce per scoprire anche la nuova dimensione di una zona che solo fino a poco tempo fa era considerata equivoca e poco sicura. Allo stesso modo, grazie ad artisti emergenti e a locali aperti da poco, è cambiata anche la maniera di guardare al quartiere del Carmine. Oggi è il simbolo della Brescia trendy e bohemienne, che non ha perso comunque il suo carattere popolare e multietnico.
Negli ultimi 5 anni ho notato una frenesia positiva dal punto di vista artistico-culturale. La città ha cominciato a investire molto su quello che è il suo patrimonio storico e che è ricchissimo e notevole, configurandosi quindi come città di cultura o città della cultura, e questo è molto positivo, poiché sia una città di produzione, ma è bene che venga conosciuta anche per i beni che ha e per anche la sinergia tra le varie realtà culturali che poi collaborano a rendere una città che fornisce molto dal punto di vista turistico, sia a livello di eventi che a livello di patrimonio storico.
A Brescia, insomma, il passato non viene archiviato, ma viene ripensato, aggiornato, anche offrendo barlumi di eternità a edifici in disuso, come un vecchio casello a pochi passi dalla stazione, convertito in galleria d'arte col nome di Gar 82, o come un ex magazzino ferroviario trasformato in Area Docks, un villaggio urbano dello shopping scelto dall'artista californiana Colette Miller come unico luogo in Italia dove dipingere le sue celebri ali.
Prossima fermata. Next stop. Brescia 2.
A una sola fermata di metrò dalla stazione c'è l'ultima tappa del nostro viaggio, via Cipro 66, dove nel 2011 due giovanissimi bresciani hanno avuto l'intuizione di creare Talent Garden, uno spazio aperto a persone affascinate dal potenziale di internet e della new economy. Quell'esperimento di coworking è diventato uno dei casi di successo più clamorosi al mondo e anche il simbolo della voglia di innovazione che si respira da qualche anno in città.
Talent Garden nasce a Brescia perché era una delle città in Italia, ma prima di tutto la nostra città, dove stava nascendo un fermento di nuova imprenditoria sul digitale. Questo spirito dell'imprenditoria che caratterizza molte città del nord, tra cui Brescia, si stava trasformando in quello che è l'imprenditoria moderna.
Lui è Lorenzo Maternini, uno di quei due ragazzi di via Cipro 66. L'altro si chiama Davide Dattoli e secondo Forbes è uno degli under 30 più influenti in Europa nella tecnologia.
L'esigenza di Talent Garden era quella di unire in un unico spazio tutti quelli che fossero i nuovi imprenditori affinché si potessero confrontare sui loro business, potessero confrontare sulle sfide e potessero in qualche modo accelerare il loro business grazie proprio al fatto che questo ambiente stimolava il confronto e lo scambio.
Oggi Talent Garden è il più importante network europeo di coworking e formazione digitale. Con 26 campus in 8 paesi, arriva ad aggregare qualcosa come 5.000 startup, freelance e aziende.
Io credo di aver dentro di bresciano il fatto di non essere mai pienamente soddisfatto di quello che si sta raggiungendo, di pensare ancora di essere veramente lontani dalla meta e di lottare come lottavamo il primo giorno, perché non ne vediamo un successo oggi, ne vediamo semplicemente le difficoltà oppure la distanza che ancora ci separa dalla meta finale.
Grazie a questa costante voglia di guardare avanti, la Brescia di una volta, la Brescia dei grandi industriali dell'acciaio, è diventata la città dei nuovi visionari. Per loro questa metamorfosi radicale ha già portato tanti cambiamenti positivi, ma non è che l'inizio.
Brescia oggi deve diventare l'esempio di una città come fosse un modello nordico, di una mobilità che funziona molto bene, di un senso dell'individuo, di una città che sta mirando ai temi della sostenibilità e sta lavorando tanto nei temi della sostenibilità, dove invece Brescia ancora deve giocare la sua partita e dire che queste cose non devono essere solo eccellenze o solo traguardi in cui Brescia guarda a se stessa, ma devono assolutamente essere traguardi da esportare a livello internazionale.
Avete ascoltato il podcast di Dove, prodotto da Piano P.